Charles Dickens, la piccola Dorrit, 4 cresciuta in carcere. Nel sobborgo londinese di Southwark sorgeva la prigione di Marshalsea, riservata ai debitori. Era un grande edificio trascurato, sporco e malsano, che racchiudeva a sua volta un'altra costruzione, vera e propria prigione. Questa, nel cui cella avrebbero dovuto languire i contrabbandieri. I quali, però, date le porte sempre aperte, vivevano praticamente in promiscuità con i condannati per debiti, custoditi nell'altra parte, la migliore dell'edificio. Da moltissimo tempo era rinchiuso in quella prigione un gentiluomo di mezza età, di carattere dolce e innocuo. Al tempo della sua condanna, era tanto sicuro di ritornare libero dopo pochi giorni, che non aveva ritenuto nemmeno il caso di disfare l'unica sua valigia. Era un uomo timido, dalla voce armoniosa, di modi distinti e molto affezionato ai suoi familiari, sicché la moglie lo raggiunse volontariamente e si sistemò con due bambini, un maschietto di 3 anni e una femmina di 2, nell'unica stanza loro assegnata. Gli affari di quel prigioniero erano imbrogliatissimi. Si trattava di una società commerciale i cui traffici e affari di compravendita il pover'uomo stesso non era mai riuscito a capire. Dopo circa 6 mesi di soggiorno a Marshalsea, la moglie aveva avuto un'altra bambina, venuta al mondo con l'assistenza del medico delle carceri. Il tempo passava e il custode cominciava a rivolgersi al prigioniero con un senso misto di riverenza e di amicizia, dato che ormai era uno dei carcerati più anziani. Quando la piccina nata a Marshalsea ebbe 8 anni, la madre, di salute malferma, andò per qualche tempo in campagna, ma purtroppo peggiorò e morì. Il marito restò 15 giorni chiuso in camera e quando alfine riprese le antiche abitudini, apparve agli amici improvvisamente incanutito. Tuttavia presto si rimise e dopo un paio di mesi ritornò del suo solito umore. Il vecchio guardiano della prigione venne poco dopo a mancare e poiché negli ultimi giorni della sua vita ne aveva fatto le veci il vecchio prigioniero, questi, per voto generale, a causa della sua anzianità e della bontà del suo carattere fu acclamato
decano
di Marshalsea. Così i nuovi prigionieri gli venivano presentati con un certo cerimoniale ed egli dava loro il benvenuto. I prigionieri stessi erano lusingati di avere tra loro un vecchio gentiluomo tanto amabile, lo colmavano di piccoli doni e alle volte sotto la porta della sua camera venivano fatte scivolare buste con piccole somme di denaro. La piccina che era venuta al mondo nel carcere fece parte della tradizione ormai consacrata intorno alla figura di suo padre. Ne fu padrino il guardiano di Marshalsea. Egli la presentò nel modo più modesto alla fonte battesimale della chiesa di S. George e si affezionò profondamente alla piccina la quale corrispose a sua volta l'affetto del vecchio. Essa divise i primi anni della sua vita fra l'umile stanzietta del prigioniero, il cortile della prigione e lo sgabuzzino del guardiano, dove andava a riscaldarsi accanto al caminetto. Il vecchio padrino, che non aveva parenti, desiderò lasciare i suoi pochi risparmi alla sua protetta e a tale scopo interpellò un uomo di legge, anch'egli rinchiuso per debiti a Marshalsea. Egli non voleva che dell'eredità fruissero anche gli altri familiari e cercava una formula che difendesse la piccina anche dalla sua stessa bontà e generosità. Ma, a furia di cercare la perfezione, morì senza lasciare testamento. La
figlia di Marshalsea,
Amy, compiva allora 16 anni. Era una creatura di carattere dolcissimo, che passava le giornate ad assistere il padre e a fargli compagnia, fino a diventargli indispensabile. Ma un bisogno di vita attiva, di rendersi utile, si impadronì della giovinetta, sicché a poco, essa prese le redini della famigliola. Un giorno giunse un nuovo prigioniero per debiti e la giovane, venuta a sapere che si trattava di un maestro di danza, si presentò a lui e ottenne che impartisse lezioni alla sorella maggiore, Fanny. Il decano di Marshalsea aveva un fratello altro gentiluomo caduto in rovina, che per sbarcare il lunario si era adattato a suonare il clarinetto nell'orchestrina di un piccolo teatro. Egli, sfruttando le sue conoscenze nell'ambiente, divenne il tutore della maggiore delle sue nipoti, la quale aveva ormai finito il suo tirocinio di ballerina. Ma per ottenerle dal padre il permesso di allontanarsi da Marshalsea, la piccola Amy dovette ricorrere a 1000 sotterfugi. Fanny per ora non abiterà più con noi. Passerà qui buona parte delle sue giornate, ma la sera andrà a dormire dallo zio.
Perché mai questa novità?
Disse il padre. Perché lo zio ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lui. E così Fanny ottenne il permesso di uscire. Anche il fratello Edoardo, detto Tip, un giovane svogliato e con nessuna attitudine al lavoro, era fonte di gravi preoccupazioni per Amy. Essa, con l'aiuto dell'amico custode, gli aveva trovato un impiego, ma Tip vi era rimasto pochi mesi. Gliene aveva trovati altri, ma invano. Infine Tip si imbarcò per il Canada, fra grandi addii e promesse. Ma il Canada non giunse mai, perché il suo viaggio era finito a Liverpool e un mese dopo la sua partenza si ripresentò a Marshallsea lacero e affamato. Mia cara Amy, così come mi vedi ora sono qui a Marshallsea non più come un volontario parente di un carcerato, ma nella nuova figura di carcerato io stesso. Eccomi incorporato così nelle truppe regolari, e tutto per 40 miserabili sterline. Amy, disperata per il timore che il padre non reggesse a questa nuova disgrazia, pregò il fratello di tenergli nascosta la verità e così il vecchio rivide Tip senza meravigliarsene. Ecco l'esistenza della
figlia di Marshallsea
fino all'età di 22 anni. Ora aveva cominciato a lavorare in città, dove si recava tutti i giorni, e per nascondere il suo domicilio doveva circondarsi di un certo mistero, ciò che accentuava il suo contegno riservato e la sua timidezza. 5 L'incontro. Arturo Clennam si fermò in mezzo alla via, cercando con lo sguardo qualche passante che potesse dargli indicazioni sullo stabile di fronte al quale si trovava. Alfine un vecchio gli rispose. Ma, signore mio, si tratta di Marshallsea. Conoscete bene quel luogo? Abbastanza, rispose il vecchio, sospirando. Conoscete qualcuno, là dentro, che si chiami Dorrit? Dorrit. E il mio nome, signore? Arturo, sorpreso, si tolse il cappello. Concedetemi un breve colloquio, vi prego. Sono molto sorpreso della vostra risposta. Torno ora in Inghilterra, dopo lunghi anni di assenza e a casa di mia madre, la signora Clennam, ho visto una giovane cucitrice che chiamano
la piccola Dorrit.
Ebbene, proprio ora l'ho vista entrare in quella porta. La giovane di cui parlate è figlia di mio fratello, Guglielmo Dorrit. Io sono Federico Dorrit. Mio fratello, si sentì in dovere di spiegare il vecchio, abita qui da più di 20 anni e, per ragioni che sarebbe troppo lungo spiegarvi, ignora ciò che accade nel mondo. Varcarono la solita porta che venne loro aperta da un guardiano e si trovarono nell'interno della prigione. La notte era fonda e poche candele brillavano alle finestre munite di inferriate. Giunti al secondo piano il vecchio aperse una porta e Arturo capì ben presto perché la piccola Dorrit consumava i suoi pasti di soppiatto. Essa scaldava su un fornelletto le vivande che avrebbe dovuto mangiare in casa Clennam, per servirle al padre che aspettava. Al vedere entrare un visitatore la giovane trasalì, poi arrossì. Guglielmo, cominciò Federico, ho incontrato il signor Clennam, figlio dell'amica della nostra Amy, il quale desiderava presentarti i suoi omaggi. Sono lieto di vedervi, signore. Saprete certo che io sono il decano di Marshallsea. Infatti l'ho sentito dire, mentì Arturo. Amy, mia cara, metti pure in tavola. Il signor Clennam scuserà certo le nostre abitudini semplici. Amy ubbidì, pose davanti al padre le vivande e sedette al suo fianco. Federico, disse il decano di Marshallsea, so che tu e Fanny avete pranzato fuori questa sera. Dov'è ora Fanny? È a passeggio con Tip. Tip è mio figlio, signore, spiegò il vecchio. È la prima volta che venite a Marshallsea? Sì, rispose Arturo. Vengono parecchi visitatori qui, soprattutto la domenica, e tutti mi vengono presentati. Mentre Arturo stava per iniziare un discorso di circostanza, si udì suonare la campana e in pari tempo si aprì la porta ed entrò una bella giovane, non così mingherlina come Amy, ma a lei somigliante, accompagnata da un giovanotto. Fanny, ti presento il signor Clennam. A voi, signore, presento i miei due figli. Questa campana avverte i visitatori che è ora di ritirarsi. Figli miei, se dovete occuparvi di qualche faccenda domestica, fate pure. Il signor Clennam vi scuserà. Desideravo da Amy la mia biancheria, disse Fanny. E io i miei abiti, spiegò Tip. La piccola Dorrit aprì il cassetto di un vecchio mobile e ne tolse due pacchetti, che consegnò al fratello e alla sorella. La campana suonò di nuovo e Federico Dorrit s'alzò. Andiamo, Fanny, altrimenti chiuderanno. I figli salutarono il padre e uscirono con lo zio. Ma due cose stavano a cuore ad Arturo. Offrire un piccolo omaggio al decano di Marshallsea senza offendere Amy, e spiegare a quest'ultima il motivo della sua visita. La giovane era uscita per salutare i fratelli e Arturo ne approfittò per consegnare il suo dono al vecchio Dorrit. Poi si salutarono e Arturo uscì incontrando la piccola Dorrit in cortile.
Perdonatemi di essermi introdotto in casa vostra, quasi di sorpresa. Vorrei rendermi utile a voi e alla vostra famiglia. Come devo fare per guadagnarmi la vostra fiducia?
Siete troppo buono, signore, rispose Amy intimorita, vi ritengo sincero. Però non avreste dovuto seguirmi. Ho molta riconoscenza per vostra madre, guai se non mi avesse aiutato. Ma non sarebbe bello da parte mia che le nascondessi qualcosa. Perciò non interessatevi più di me, vi prego.
Permettetemi una sola domanda, prima di lasciarvi, insistette Arturo.
Da quanto tempo conoscete mia madre?
Sono circa 2 anni, rispose Amy.
Ditemi, mia madre è venuta qui a cercarvi?
No, fu un nostro buon amico e amico di Tip, un modesto operaio, che, conoscendo il mio desiderio di lavorare, distribuì dei biglietti di offerta e così vostra madre mi conobbe.
Ma, signore, stanno chiudendo la porta.
Allora Arturo, nonostante il suo desiderio di continuare il colloquio, dopo qualche buona parola si avviò ma era troppo tardi, il cancello era chiuso e l'uscita proibita non restava che rassegnarsi e passare una notte insonne, quando una voce esclamò.
Bravo, signor Clemman.
Siete rimasto in trappola. Un'altra volta siate più svelto.
Arturo riconobbe la voce allegra di Tip e rispose.
Ma ci siete rimasto anche voi.
Oh, io lo sono da un pezzo.
Ma la mia sorellina non vuole che nostro padre lo sappia.
Sono anch'io un debitore insolvente.
Come posso cavarmela?
Domandò Arturo.
Venite con me. Se avete da pagare in qualche modo, ve la caverete la mattina dopo pioveva e Arturo, che aveva passato una notte quasi insonne, si levò alle prime luci, uscì nel cortile e prese a passeggiare sotto un portico, al riparo dalla pioggia. Infine il custode si alzò e Arturo poté uscire.
Fuori della prigione una piccola folla di miserabili attendeva di poter entrare.
Erano i tristi servitori della miseria e guardarono con sorpresa Arturo, cercando di capire come mai un tipo simile potesse essere capitato colà.
Uno di essi, quasi un mendicante, offrì al giovane i suoi servigi e Arturo pensò di approfittarne per avere un altro colloquio con la piccola Dorrit.
Si fece seguire in un caffè e gli domandò se conoscesse la signorina Dorrit.
L'uomo la conosceva e diede pure l'indirizzo dello zio Federico.
Clennam ne approfittò, raggiunse una misera casa con una targa.
Scuola del signor Cripples.
E lo zio Federico in persona venne ad aprirgli.
Vorrei, disse Arturo, vedere vostra nipote questa mattina qui, presso di voi.
Capisco. La presenza di mio fratello ieri sera vi ha disturbato.
Entrate, prego.
Arturo entrò in un misero quartierino saturo di cattive esalazioni. Il vecchio avvertì della visita la nipote Fanny, che certo si stava vestendo in un'altra camera, e sedette presso il caminetto spento, strofinandosi le mani per riscaldarsele.
Federico Dorrit, dopo aver aspirato una presa di tabacco, domandò ad Arturo che impressione avesse ricevuto dall'incontro con il fratello e con la piccola Amy.
Sono rimasto vivamente colpito da ciò che ho visto e da ciò che ho saputo intorno alla ragazza.
Non so che cosa avrebbe potuto fare mio fratello senza Amy, né che cosa avremmo fatto tutti noi, senza di lei.
Poi, mentre il vecchio consumava una frugale colazione, si udì suonare alla porta e dentro Amy.
Amy, disse lo zio, c'è il signor Clennam che ti aspetta.
Lo so, rispose la giovane, me l'hanno detto.
Vedo che è già tardi e non credo che questa mattina andiate ancora da mia madre, osservò Arturo.
Infatti stamane non ha bisogno di me.
Volete permettermi di accompagnarvi nelle vostre commissioni?
Disse Arturo.
Desidererei parlarvi.
Come desiderate, rispose la giovane un po' imbarazzata.
Incontrarono uscendo una flotta di allievi del signor Cripples, e la piccola Dorrit accettò il braccio che Arturo le offrì.
Passiamo il ponte?
Propose l'uomo con gentilezza.
Come volete.
Ieri sera vi ho chiesto, cominciò Clennam, come abbiate conosciuto mia madre.
L'avevate già sentita nominare prima?
No, signore.
Forse la conosceva vostro padre?
No, signore.
Scusate le mie domande, ma ho delle buone ragioni per farvele, spiegò Arturo.
Ieri avete dimostrato molto interesse per noi e vi siete mostrato generoso con mio padre.
Oso sperare che non lo giudichiate male.
È tanto tempo che è chiuso là dentro.
Io non l'ho conosciuto prima, ma capisco che deve essere molto cambiato. Bisogna conoscerlo intimamente e sapere la storia della sua vita. Tutti affermano che i modi del babbo sono quelli di un vero gentiluomo e nessuno a Marshall Sea gli può stare a pari come educazione e contegno. Se ho voluto nascondere il mio recapito, non è stato certo per vergogna, perché a Marshall Sea sono rinchiusi tanti gentiluomini che si vogliono bene e si aiutano fra di loro e che stanno là non certo per loro colpa. Non intendo darvi spiegazioni non richieste, ma credo che, conoscendo queste cose, possiate giudicare meglio la nostra situazione. Arturo domandò ad Amy se conoscesse il nome dei suoi creditori o perlomeno del più influente tra essi. La piccola Dorith spiegò di aver inteso fare il nome di Tito Barnacle, che abitava in Grosvenor Square. Quante persone, aggiunse intuendo il pensiero di Arturo, hanno tentato di liberare il mio povero babbo, e sempre senza risultato. Vi piacerebbe che almeno vostro fratello riavesse la libertà? Ne sarei felice, signore. Speriamo di poter fare qualcosa, almeno per lui. Ieri sera mi avete parlato di un suo amico, come si chiama?
Plornish, rispose Amy.
Dove abita?
In Bledingheart Yard.
Fa il muratore. Arturo prese nota dell'indirizzo e diede ad Amy il suo. Poi la riaccompagnò a Marshall Sea, ma in quei pressi, una voce chiamò. Mammina. E una donna quasi l'investiva, rovesciando loro addosso un paniere di patate.
Maggie, sei sempre la solita stordita.
Esclamò Amy che, aiutata da Arturo, raccolse le patate e le rimise nel paniere. Il giovane guardò la nuova venuta, una donna sui 30 anni, dai tratti grassolani con gli occhi sporgenti, quasi incolori, con l'espressione fissa dei ciechi. Ma cieca del tutto non era, poiché uno degli occhi conservava ancora qualche potere visivo.
È la figlioccia della mia nutrice, spiegò Amy, morta da parecchi anni.
Quanti anni hai, Maggie?
10, rispose l'interpellata.
Vedete?
Ed è una bontà infinita. Sorrise Amy con tenerezza.
Accetta qualsiasi incarico ed è di un'onestà scrupolosa.
Mi chiama Mammina e mi è molto affezionata.
All'età di 10 anni cadde ammalata e da allora la poverina crede di aver sempre quell'età, ciò che non le impedisce di fare qualche lavoraccio e qualche commissione per campare senza essere a carico di nessuno. Ecco la storia di Maggie.
Sei burocrazia. Non abbiamo la pretesa di rivelare niente di nuovo, affermando che l'ufficio delle circonlocuzioni è il più importante di tutti gli uffici governativi. Tutto passa attraverso il vaglio di quell'organizzazione, alla quale nulla sfugge, sia nel campo privato che nel campo pubblico. Ogni pratica vi deve essere vagliata allo scopo di non evaderla, e, grazie a tale abilità, l'ufficio è riuscito a eclissare tutte le altre amministrazioni. Il signor Tito Barnacle, che a quel tempo occupava la carica di segretario dell'uomo di Stato che dirigeva l'ufficio delle circonlocuzioni, aveva più sangue nelle vene che denaro nelle tasche, il suo posto era in realtà una tale sinecura che egli vi aveva sistemato anche il figlio, Barnacle Junior. Disgraziatamente aveva sposato la giovane signorina Stilstalkin, ricca quanto lui e dalla quale aveva avuto un figlio e 3 figlie. Così, a causa dei bisogni della famiglia, Barnacle faceva una grande fatica a riempire l'intervallo intercorrente fra uno stipendio e l'altro. Per 4 volte Arturo Clennam si era presentato all'ufficio a domandare del signor Barnacle, e l'aveva atteso in anticamera, in una galleria, in un corridoio, per sentirsi dire che era a colloquio con un dirigente. La 5ª volta gli dichiararono semplicemente che non c'era e che, se voleva, poteva parlare con Barnacle Junior. Arturo accettò e venne introdotto in una sala elegantemente ammobiliata, dove lo ricevette il giovane Barnacle. «Come sapete, mio padre è assente», disse salutando Arturo, «in che cosa posso servirvi?»
«Si tratta di un certo signor Dorith», spiegò Arturo.
«Non vi resta che una cosa da fare, signore. Passare al nostro domicilio, al 24 di News Street in Grosvenor Square. Mio padre è a casa, perché sofferente di gotta».
Grazie, ci vado subito, e Arturo si ritirò.
Eccolo dinanzi a un grande edificio. Suona e consegna la sua carta da visita al servo che gli apre la porta.
Il signor Barnacle lo riceve subito.
Prego, accomodatevi, disse il padrone di casa.
Credo che siate stato a cercarmi più di una volta.
Infatti, ammise Arturo, e vengo subito all'argomento. Ho conosciuto nella prigione di Marshall Sea Guglielmo Dorith, rinchiuso là da più di 20 anni. Poiché desidero conoscere di che è accusato per vedere se posso aiutarlo, mi hanno indirizzato a voi.
Come impiegato governativo, o come privato? Può darsi che l'ufficio delle circonlocuzioni abbia esaminato la pratica e che il ministro abbia redatto e confermato la sentenza di condanna. Ad ogni modo, se a voi interessa conoscere la situazione particolare di questo signor Dorif, è indispensabile che ne facciate regolare domanda al ministero. E in così dire il signor Barnacle si alzò, fece ad Arthur un saluto profondo, ma piuttosto sostenuto, e il visitatore, ammutolito, si trovò nuovamente sulla strada, dove decise di tornare all'ufficio delle circonlocuzioni e venne nuovamente ricevuto da Barnacle Junior. Vorrei sapere, in modo preciso, cominciò pazientemente Arturo, la natura del reato di cui lo Stato incolpa il detenuto per debiti Guglielmo Dorrit. Barnacle Junior fissò il visitatore con gli occhi spalancati, si fece ripetere la richiesta 4 o 5 volte, infine chiamò un commesso, al quale affidò Arturo perché lo conducesse da un certo signor Vobler. Il signor Vobler? Domandò Arturo entrando. I due non si diedero per inteso e continuarono a chiacchierare fra loro. Ma finalmente, alla quinta domanda, il signor Vobler si degnò di rispondere senza neppure permettergli di spiegarsi. Seconda porta a sinistra nel corridoio. Cercate del signor Clive. Ma il signor Clive lo ricevette piuttosto sgarbatamente e lo consigliò di non perdere tempo in una ricerca simile. Allora Arturo ringraziò avviandosi verso l'uscita per acquistare la carta e i bolli necessari alla domanda scritta e qui, inaspettatamente si imbatté nel signor Meagles. Come state? Chiese questi. Giungo ora e sono felice di ritrovarvi. Io pure, rispose Arturo. La signora e vostra figlia, come stanno? A meraviglia. Facciamo due passi insieme qui nel parco. Ho bisogno di calmarmi con una boccata d'aria. Ho finito ora di litigare con questo signore, e presentò un piccolo uomo, vestito di nero, dall'aria calma, semplice e senza pretese. Questi è il signor Daniele Doice, un gran criminale. E sapete che ha fatto? Ha commesso il grande reato di onorare il proprio paese con un'invenzione. 12 anni fa si rivolse al governo e da quel momento è diventato un criminale, lo si tratta come un malfattore, lo si rimanda da un ufficio all'altro. Al fine, dopo pazienti attese, gli si concede di fare delle esperienze a sue spese, poi, dopo altri infiniti perditempi, una commissione esamina il suo progetto e, a conclusione di tutto, la pratica è affidata all'ufficio delle circonlocuzioni. Ora siamo a questo punto. L'ufficio delle circonlocuzioni ha dichiarato che non c'è ragione di ritornare sulla decisione della commissione d'esame, la quale, come ho detto, non ha deciso nulla. Eccovi, mio caro signor Arturo, la storia dell'inventore Doice. Mio caro signore, osservò Arturo, rivolto all'inventore, siete davvero un uomo di una pazienza ammirevole. Non ne ho più degli altri. Certo, se avessi voluto vendere il mio brevetto all'estero, sarei stato trattato in modo diverso. Ma non sono affatto scoraggiato, anche per merito del nostro amico Meagles, che mi ha spesso aiutato a sopportare le delusioni. Ora, signori, vi saluto e torno alla mia fabbrica. Verremo tutti ad accompagnarvi, laggiù in Bleeding Heart Yard.
Benissimo!
Ci sono diretto anch'io, disse Arturo.